credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Vite sconosciute. Testimoni del Vangelo fino ai confini della terra.
Un caro saluto amici in ascolto, ben ritrovati all'appuntamento mensile con padre Egidio Picucci, che è con me in studio. Buongiorno padre Egidio.
Buongiorno anche a tutti gli ascoltatori di Radio Vaticana.
Vite sconosciute, questa trasmissione che ormai ci fa compagnia da qualche anno e che ogni mese grazie a lei ci fa conoscere la figura di un missionario che ha avuto una vita straordinaria, che ha testimoniato spesso fino al martirio la propria fede in Cristo, ma che è poco conosciuto. Di chi ci parlerà oggi?
Oggi parliamo appunto di uno, come dicevi tu Monia, che ha dato il sangue proprio per testimoniare la sua fede in Cristo, nel Vangelo e nell'attività missionaria che ha svolto in Cina. E si tratta precisamente di un padre conventuale, un certo padre Giovanni Soggiu, sardo, missionario in Cina negli anni 30 del secolo scorso. Il tempo è passato, però la sua testimonianza è ancora viva perché ha dissodato il terreno su cui poi altri hanno continuato il lavoro che lui ha iniziato. Bene, Giovanni Soggiu nacque a Norbello, in provincia di Sassari, il 1 aprile 1883. Era il primogenito di 12 figli. Gli altri sono nati in un paese vicino, Ghilarza, perché a un certo punto la famiglia, per comodità di far frequentare le scuole ai figliuoli, si sono trasferiti da questo villaggio, senza storia, di Norbello, a Ghilarza. Paesi antichi, ricchi di storia, paesi agricoli, paesi di pastorizia, Ghilarza anche di attività tessili, per via di telai che erano nelle case e con i quali venivano tessuti dei vestiti, lenzuola, tutto quello che serviva per la casa un tempo. Il padre era un insegnante, la madre era una casalinga, erano piccoli proprietari e quindi stavano bene economicamente. Per questo riuscirono a far studiare tutti i 12 figli, che divennero tutti degli ottimi professionisti: medico, avvocato, cancelliere di tribunale. Tutti hanno avuto un posto di responsabilità nella vita. E Giovanni, terminate le scuole, che anche i suoi fratelli avevano frequentato a Ghilarza, e inizialmente i genitori avevano preso in affitto una casa, e man mano che arrivavano i fratelli, responsabile di loro era proprio lui, essendo il primogenito, ma serviva con lodevole competenza questo compito. Bene, terminato tutto, si trasferì a Sassari al convitto nazionale canopoleno fondato da un sacerdote. Era talmente bravo che gli fu dimezzata la sua tassa di iscrizione alla scuola. Poi man mano sono arrivati anche gli altri fratelli a frequentare lo stesso convitto. E mentre era lì a Sassari frequentava, era molto pio, la chiesa di Santa Maria retta dai frati conventuali. Nello studio andava benissimo e non soltanto quindi era attento allo studio, ma era apertamente cristiano, non si vergognava della sua fede.
Quindi padre Egidio, abbiamo visto che padre Giovanni Soggiu già da piccolo si distingueva come studente, come cristiano, una figura che subito è stata notata anche tra i suoi coetanei. Come sempre, il racconto biografico della figura della quale lei ci parla è intervallato dall'ascolto di alcuni brani che ci fanno capire ancora di più la figura in questione. Il primo che lei ci propone oggi è di un sacerdote che parla di padre Giovanni.
Che l'ha conosciuto e lo vedeva frequentemente la chiesa. Testimonianze sono preziose perché nessuno li ha chiesti, ma sono state date spontaneamente.
Conobbi il giovane Soggiu nel mio primo anno di sacerdozio.
nelle mie prime escursioni apostoliche a Ghilarza. Egli era ancora studente liceale, ma era già un uomo maturo. Tutta la bellezza dell'anima gli si spandeva sul volto attraverso lo sguardo puro, nel sorriso di luce. Parlava poco, timidamente, rispettosamente. Si vedeva subito che aveva avuto un'educazione santa e non aveva niente di comune con gli altri giovani, tantomeno con gli altri studenti. Tra i vari ricordi di lui, questo mi rimane fisso nell'anima. Eravamo alla novena rurale di San Serafino, alla funzione tanto suggestiva della sera. La chiesetta, fasciata dal silenzio delle prime ore notturne, illuminata scarsamente e pallidamente, era gremita di novenanti raccoltisi dopo il lavoro, prima del riposo. La nenia malinconica del rosario, cantato a due cori distinti dalle donne e dagli uomini, mi trasportava in regioni di sogno, lontane nel tempo e nello spazio. Mi pervadeva tutto di commozione. La fede, la speranza, l'amore vibravano vivamente in quelle voci appassionate e traevano l'anima a volo sconfinato, come in un potente vortice di dolcezza. Alla mia destra, il giovane Giovanni Soggiu, già alla facoltà di giurisprudenza all'Università di Sassari, inginocchiato con ambi i ginocchi, con la corona in mano, si univa al popolo nell'intensa preghiera. Io, che conoscevo molti altri studenti e sapevo com'erano a quei tempi le scuole in fatto di religione, ammiravo altamente la compostezza, la devozione, la fortezza morale del futuro avvocato, tanto lontano dalla massima maggioranza dei suoi colleghi.
Grazie all'ascolto di questo brano, Padre Egidio, che lei ha scelto, un brano di un sacerdote che ha conosciuto personalmente Padre Giovanni Soggiu, già si comincia a delineare davvero la straordinaria figura di questo sacerdote. Lo abbiamo lasciato studente universitario. Come continua poi la sua avventura?
Ma in questa sua pietà c'era un perché che diremo poi. Bene, i suoi studi universitari si conclusero con la laurea in giurisprudenza. Interessante la tesi che fece, perché parlava della schiavitù e la Chiesa. La Chiesa e la schiavitù, un argomento scelto di proposito perché dopo aver sentito tante accuse verso la Chiesa che, secondo gli accusatori, non aveva fatto niente per sollevare questi poveri uomini schiavi, lui voleva dimostrare che la Chiesa è stata la prima a muoversi in loro favore. E questa tesi, ricca di citazioni, ricca di riferimenti, ebbe un vero successo. Erano tempi non facili per la Chiesa, perché tra le altre cose c'era il placet imposto dal governo, cioè i parroci, i sacerdoti addetti all'assistenza della gente, dovevano essere approvati dallo Stato, altrimenti non potevano diventare parroci. Bene, finiti gli studi, fece una carriera militare a Napoli. E anche qui un altro esempio stupendo della sua religiosità, perché tutte le sere, prima di mettersi a letto, si inginocchiava in fondo alla sua veranda e, nonostante i lazzi dei compagni, i cuscini che volavano contro di lui, fu sempre puntuale alla sua preghiera. Tanto che una sera un predicatore stava facendo un triduo per una festa patronale. Dopo aver visto varie volte questo giovane che ascoltava con molto interesse, si inginocchiava con tanta devozione, disse: «Io vi prego», rivolto a tutti gli uditori, «vi prego, pregate per questo giovane che ci sta dando esempi di una pietà non indifferente. Io prevedo per lui un bel futuro».
Dunque un'inclinazione particolare alla pietà, quella di Giovanni Soggiu, e probabilmente nel suo cuore tutto questo era dettato già da una chiamata forte da parte del Signore.
Dentro di sé aveva sentito già da tempo la vocazione religiosa, voleva farsi religioso. Ne parlò al padre, il quale disse: «Beh, sì, però termina i tuoi studi, rifletti con maggiore responsabilità e domani poi deciderai». E il domani arrivò. Quando terminò la laurea e il servizio militare, tornò a casa e disse: «È arrivato il momento, io ho già scelto, andrò qui con i frati minori conventuali». E prima di partire scrisse questa lettera ai suoi familiari.
«Carissimi, io mi allontano definitivamente dalla famiglia per entrare in religione. Vi lascio quindi tutti quanti per seguire più da vicino Gesù Cristo e per obbedire alla sua chiamata, la quale esclusivamente è stata la causa per cui io mi sono deciso ad abbandonare il mondo. Vi lascio nella persona, ma non sarò mai lontano da voi con il cuore, carissimi fratelli. Abbandonando il mondo, non è detto che io debba dimenticare i miei cari. Quest'amore sarà solamente purificato nella fiamma della carità di Gesù Cristo. Io ve lo assicuro, carissimi, voi sarete sempre parte del mio cuore come siete stati finora. Sarò sempre in mezzo a voi con l'animo, sarò sempre a voi unito, sebbene lontano, nel nome di Cristo, che non scioglie i vincoli naturali del sangue, ma li annoda e li vivifica con la forza della carità. Che il Signore vi benedica, o carissimi, vi ricolmi di tutti i beni, che vi dia la salute e la prosperità, per quanto lo comportano le miserie di questo mondo, e quel che più importa, che vi dia la felicità dell'anima, che Egli non nega mai agli uomini di buona volontà. Siate sempre amanti dello studio e del lavoro. Fuggite i cattivi compagni e i cattivi libri, che sono la peste della società. Mostrate davanti a tutti la vostra divisa di cattolici schietti e sinceri. Siate sempre amorosi tra di voi, caritatevoli con i poveri, amanti del bene e nemici del vizio, e le benedizioni celesti cadranno copiose sopra di voi.
Padre Giovanni decide di entrare in seminario, quindi la sua vocazione è chiara, vuole essere religioso, però la strada è ancora tutta in salita.
È tutta in salita perché ci fu l'anno di noviziato naturalmente, aveva già la sua professione, laureato in giurisprudenza, questo però non lo esentava dallo studio della filosofia e della teologia naturalmente. Fu di esempio anche in questo compito. Era il migliore della classe, indubbiamente. Venne ordinato sacerdote il 28 luglio 1912, ma non si accontentò di questi studi e volle raggiungere il dottorato in teologia a Cagliari. Una volta terminati gli studi, fu nominato parroco nella cattedrale di Bosa, dove iniziò un'attività con i fanciulli, con le associazioni religiose. Tutto questo dovette interromperlo nel maggio del 1915, quando fu richiamato sotto le armi perché era in pieno svolgimento la Prima Guerra Mondiale. Non tradì mai se stesso ed ecco come uno dei suoi soldati lo ricorda con questa testimonianza molto bella.
Il suo comportamento esemplare suscitava la fiducia dei soldati e degli ufficiali. Traspariva un non so che di soprannaturale nel padre Soggio. Nessuno poteva comprendere il segreto di tanta forza morale. Tutti lo amavano come uomo a cui si possono confidare i segreti più intimi e a cui si può consegnare fiduciosi la speranza di vita e di morte. Tutti ci sentivamo trasportati verso di lui come una calamita. E che scena commovente si ripeteva ogni volta che il nostro battaglione aveva l'ordine di cambiare posto. Era un guardare all'intorno, un domandare di tutti, una voce sola che ripeteva: «Dov'è il cappellano? Il cappellano Soggio è con noi?» E non si partiva. Ufficiali e soldati non sarebbero partiti volentieri finché non si fossero accertati della sua presenza. Ma con lui si partiva cantando. Avevamo con noi il padre delle nostre anime, il consolatore delle nostre ferite. Si poteva perciò partire, combattere e coprirsi di gloria.
Bella questa testimonianza di questo soldato, quindi anche durante la guerra, sotto le armi, come cappellano, lui riesce a dare testimonianza della sua fede cristiana. E come continua la vita di padre Giovanni? Quali scelte si trova a compiere?
Colui torna naturalmente in convento con due medaglie di onore che si era meritato sul campo. fu nominato superiore di Oristano, ma era il tempo in cui Pio XI pensava di fondare una delegazione apostolica in Cina. Ci aveva pensato da tempo, ma era stato trattenuto il Papa dal Trattato di Tianjin, 27 giugno 858, e la Francia aveva una certa protezione sulle missioni cattoliche in Cina e si opponeva a questa, alla fondazione di questa delegazione apostolica, che peraltro era richiesta però dal clero cinese. Il Papa passa sopra tutte le difficoltà poste dalla Francia e pensò di costituire queste due delegazioni. Si trattava però di trovare dei missionari che andassero e si rivolse ai padri conventuali. Il generale dei padri conventuali accettò. Venivano offerte due missioni, una all'ordine e un'altra a una provincia singola. La provincia singola che scelse di andare in Cina fu proprio quella sarda. Difficoltà all'inizio, i frati dicevano siamo pochi, non riusciremo a portare avanti una missione. Padre Sergio disse abbiamo dato la parola al Santo Padre e non possiamo ritirarci. Io sarei il primo a muovermi qualora ci fosse bisogno di uno volontario che parte per la Cina. Fu accolta la sua offerta, fu messo a capo di questa delegazione che si avviava verso la Cina. I missionari ricevettero il crocifisso ad Assisi e prima di partire furono ricevuti da Pio XI, il quale, saputo che venivano dalla Sardegna, disse «Ah, siete della piccola ma grande Sardegna», e fu un conforto per loro. Partirono il 23 luglio 1925 da Brindisi e dopo 43 giorni di mare arrivarono finalmente a Shanghai.
Padre Giovanni Soggiu e alcuni confratelli quindi arrivano a Shanghai e la situazione qui, Padre Egidio, immaginiamo, siamo nel 1925, era davvero difficile.
Era difficile per tante ragioni. Una delle prime difficoltà che trovarono fu quella del viaggio. Non potendo andare in ferrovia in missione perché c'erano pericoli, in quel tempo la Cina era infestata da molti, molti gruppi di briganti e saranno quelli che poi uccideranno Padre Soggio. Devono prendere un battello e percorrere il fiume Azzurro, prima con una nave grande, poi con navi sempre più piccole man mano che si avvicinavano alla meta. E siccome c'erano molte rapide su questo fiume, spesso dovevano scendere, fare un tragitto a piedi per poi riprendere la barca quando era stata superata la rapida del fiume stesso. Quindi difficoltà di viaggio e difficoltà anche di mezzi finanziari, perché quel poco che avevano avuto con tutto questo viaggio interminabile era scomparso quasi tutto. Bene, sapendo di dover entrare in Cina, dovettero adattarsi all'ambiente cinese. Come dicevano i romani, se vivi a Roma vivi secondo il costume romano, se vivi in Cina vivi secondo il costume cinese. Quindi tolsero gli abiti religiosi, indossarono abiti cinesi, si fecero crescere la barba come è uso presso i popoli cinesi. E dopo 14 giorni di barca arrivarono in missione. Il viaggio era durato in barca 3 mesi e 10 giorni. Dovevano arrivare nello Shenzhi meridionale, uno stato, una regione che si trova proprio nel cuore della Cina. E a loro fu affidata la missione di Yingan, che aveva 2 milioni di abitanti, ma soltanto con 1929 cattolici. Naturalmente, una volta arrivati sul posto, dovettero presentarsi alle autorità con tutto un cerimoniale molto particolare che Padre Soggiu così descrive.
Ieri sera, accompagnati dal cinese Padre Liu, io e Padre Barracciu siamo andati a fare le visite ufficiali a tutte le autorità cittadine. La visita fu fatta con tutta la solennità delle cerimonie cinesi. tutti e tre in portantina, preceduti da due servi a cavallo e da uno a piedi, che distribuiva i nostri biglietti da visita con il nostro nome cinese. Secondo gli usi, siamo scesi a terra ed entrati nelle case delle principali autorità civili e militari. Per gli altri si passava davanti alla casa con tutto il grande accompagnamento e si lasciava il biglietto. Così avremmo lasciato ciascuno una settantina di biglietti. Noi eravamo muti, parlava il prete cinese. Il più bello fu nell'ultima visita ad un capo militare. Oltre il tè che si offre da tutti, questo tale ci diede anche a ciascuno una manata di semenze d'angurie, o non so di quale zucca, e noi tutti a sbucciarli. Che commedia!
Ci racconti un po', padre Egidio, la missione che padre Giovanni Soggiu si è trovato di fronte e anche l'avventura, come inizia e quali difficoltà hanno dovuto affrontare?
Beh, innanzitutto c'era la difficoltà della lingua che dovettero imparare, e per poter evitare che parlassero italiano tra loro, come spesso succede a chi va all'estero con altri per imparare la lingua, si divisero. Però fecero abbastanza presto per imparare la lingua, perché avevano fatto dei corsi già prima di partire. Purtroppo dopo 8 mesi dell'arrivo muore il primo missionario, 26 anni, morto di tifo. Naturalmente venne sostituito da altri che arrivarono in 3 gruppi distinti e finalmente fu costituita, una volta avviato il lavoro, questa famosa prefettura apostolica. E il prefetto fu nominato padre Soggiu, aveva con sé 5 missionari a cui consegnò un programma ben definito per l'evangelizzazione. Innanzitutto pensò di aprire le scuole, perché quando erano arrivati loro trovarono soltanto una scuola agricola anche, e poi una farmacia e un asilo per gli anziani. E la catechesi doveva essere fatta in piccoli gruppi da catechisti e catechiste. Questa fu una innovazione che lui portò, l'utilizzo delle donne, che prima non era stato mai fatto questo, quindi una novità che lì per lì in un primo momento disorientò, ma poi vedendo l'applicazione delle donne si rivelò proprio una scelta indovinata. La missione era difficile perché la Chiesa Cattolica suscitava diffidenza nel popolo, fiero della propria cultura, non accettava altre. Parte integrante della loro cultura erano le religioni, confucianesimo, taoismo e buddismo. Il resto veniva considerato, e in parte anche adesso, tutto materiale, credenze che vengono da fuori, riservate agli altri e non per loro. Tuttavia avevano molto stima della Chiesa Cattolica, tanto che nei momenti di difficoltà, dovendo viaggiare o dovendo spedire qualcosa, volevano sempre che ci fosse un segno che questa merce apparteneva alla Chiesa Cattolica, perché erano convinti che poi tutto sarebbe andato a finire bene. Avevano 5 missioni a Yingan, a Pingli, a Sanyang, Shexian, e in tutte queste missioni fu aperta una scuola, fu aperta una specie per gli anziani e si faceva questa evangelizzazione. Tenevano molto alla farmacia, nelle quali distribuivano la medicina gratuitamente, ed è stato un veicolo molto utile per poter far passare la catechesi e il Vangelo. Muore un altro missionario, un certo padre Piras, a 26 anni, e quindi bisognava riempire questi vuoti. Ci sono altre spedizioni e il personale missionario era al completo. Se non che la difficoltà più grossa per i missionari venne dalla presenza dei briganti. Era il periodo in cui Chiang Kai-shek, famoso Chiang Kai-shek, l'oppositore di Mao, aveva conquistato perfino Pechino, ma poi scoppiò una lotta interna e molti, anche soldati regolari, si diedero al brigantaggio. Per cui anche le case dei missionari spesso venivano assalite, derubate, distrutte, incendiate, non soltanto quelle dei missionari sardi, ma anche quelle di altri missionari.
E purtroppo padre Giovanni Soggiu rimase vittima proprio di un agguato dei briganti. Come accadde, padre Egidio?
Perché un giorno voleva andare, come suo dovere, a inaugurare una nuova chiesa che era stata costruita nelle vicinanze del luogo in cui lui viveva. Sapeva che il cammino era difficile, lo divise in 3 tappe, finalmente arrivò in questa missione, e di Pingli esattamente, va a inaugurare questa chiesa e termina tutte le sue funzioni e voleva poi ripartire. C'erano i briganti, allora la cristianità pensò di affidargli una guida perché lo accompagnasse. Dopo aver fatto un tratto di strada, si accorse che la via era libera e rimandò indietro questi accompagnatori. Però questi briganti c'erano realmente, quali videro lui con il servo che portava con sé e due portatori, e lui si affrettò subito a presentare il suo biglietto da visita in cui c'era scritto chi era e che cosa faceva. Questi briganti o fecero finta di non saper leggere o in realtà non sapevano leggere davvero, strapparono tutti i biglietti che lui consegnò, ne consegnavano dietro l'altro perché si rendessero conto, e assalirono prima i servi del missionario e poi lui stesso. Lui si era accoccolato a un certo punto perché faceva freddo, li avevano fatti spogliare, sentiva freddo, l'hanno colpito con una bastonata ed è rimasto lì tramortito. Poi, continuando a infierire su di lui, sono arrivati a un certo punto che sono passate alle maniere forti e gli hanno tagliato la testa mentre si trovava lì in questa posizione, e la testa fu portata lontano dal cadavere perché nella loro credenza pensavano che se lo spirito del morto fosse tornato indietro e avesse trovato ancora la testa sul corpo, si sarebbe potuto vendicare questo che era stato ucciso, e lo tumularono subito perché, secondo la legislazione cinese di quel tempo, una volta sepolto il morto, ogni questione veniva chiusa. Fu una morte molto tragica, una morte che si risentì naturalmente in tutta la missione a scapito dell'evangelizzazione. E la moglie del catechista, coraggiosa donna, si presentò là, nonostante ci fossero questi briganti ancora, ricucì la testa del missionario sul suo corpo, in modo che potesse essere sepolto come tutti i morti di questo mondo. Quest'uomo, la cui attività fu lodata perfino da San Massimiliano Kolbe, che in quel periodo si trovava a studiare a Roma, e parlava dei missionari in Cina come degli eroi. A sua volta, padre Soggiu, sapendo dell'attività missionaria attraverso la stampa che faceva padre Kolbe, avrebbe voluto fondare anche lui una rivista a Singapore e distribuirla, affinità tra due santi.
Quindi abbiamo visto, si chiude così l'avventura terrena di padre Giovanni Soggiu, davvero in un modo tragico. E come lei diceva in apertura, un martire, anche lui ha versato il sangue per il Vangelo. Diamo appuntamento agli amici che ci ascoltano per il terzo venerdì del prossimo mese. Grazie padre Egidio.
Grazie a tutti gli ascoltatori.
Vite sconosciute. Testimoni del Vangelo fino ai confini della terra. Hanno collaborato al microfono Alessandro De Carolis, Gaetano Lizio.